Recupero oggi la lezione sulla presidenza di Bill Clinton che non sono riuscita a fare la scorsa settimana per mancanza di tempo. Come vi dicevo, nelle lezioni del 1992 fu candidato per il Partito Democratico, dalle primarie del Partito Democratico, un giovane governatore dell'Arkansas, dello stato dell'Arkansas, che era Bill Clinton. Bill Clinton in qualche misura dava forma, diciamo così, alla richiesta di una nuova direzione politica rispetto alle presidenze e alle amministrazioni di Ronald Reagan e di George Bush Senior, perché lui impersonava la cultura della generazione del baby boom, di cui abbiamo parlato, era della seconda metà degli anni, era nato nella seconda metà degli anni 40 e presentava anche un profilo, scusate, politico nuovo. Certo, il partito di cui Clinton era espressione attraverso le elezioni primarie, era molto cambiato, perché già negli anni 80 c'era stato un declino del lavoro industriale e delle comunità operaie, quindi molti degli operai bianchi che sostenevano il Partito Democratico si erano assottigliati, i sindacati avevano perso di rappresentatività, e considerate che la sindacalizzazione nel settore privato era scesa dal quasi 30% nel 1970 al 12% nel 1990. E quindi anche loro non costituivano più un riferimento forte organizzativo a livello elettorale per il Partito Democratico. C'era dunque un bisogno di novità, che era una novità anche legata proprio al supporto, come vi dicevo, da dare a una nuova immagine del Partito Democratico e a un nuovo elettorato. E Clinton si presentò come il candidato, non solo come vi dicevo, espressione della cultura politica della generazione del baby boom, ma anche un politico centrista, moderato, che fissò il suo programma elettorale sui problemi dell'economia preindustriale, che era volto soprattutto a prevenire le preoccupazioni dei ceti medi. Clinton non prospettava un ruolo molto forte interventista da parte dello Stato e sottolineava piuttosto come priorità la riduzione del deficit. Del resto c'è anche da dire che era importante per Clinton invece affrontare il rilancio competitivo dell'economia nazionale, ma cercare anche di colmare le disuguaglianze tra la popolazione, le disuguaglianze sociali che si erano affermate nei 12 anni di presidenza repubblicana, prima di Reagan e poi di George Bush. Clinton sottolineava la necessità di far sì che il maggior numero dei cittadini americani potesse tenere il passo con l'accelerazione della competitività di cui gli Stati Uniti dovevano far parte. Quindi Clinton prometteva in qualche modo di cercare di alleviare l'insicurezza sui redditi e sul lavoro, che ormai toccava veramente tanti americani, cercando di intervenire sul sistema sanitario, offrendo anche sgravi fiscali per l'istruzione e la riqualificazione e assicurando una copertura pensionistica per tutti. Clinton si allontanava dalla tradizione del suo partito e proponeva, infatti, di riformare drasticamente il welfare state, che era fortemente attaccato dai repubblicani e da una parte consistente dei contribuenti americani e dunque anche dell'elettorato democratico. Quindi Clinton, nonostante i presidenti democratici, il Partito Democratico fossero stati sempre impegnati in un ampliamento e un rafforzamento della spesa sociale, in questo caso decise di regolamentare e di diminuire il costo, vedremo poi come, e l'estensione dell'assistenza pubblica, spingendo invece i poveri a rientrare o entrare, se non lo erano mai stati, nel mercato del lavoro. In più, Clinton intervenne con forza sulla situazione della criminalità e non esitò quindi a caratterizzarsi come colui che propugnava sulla criminalità misure piuttosto repressive. L'insistenza di Clinton sull'emergenza economica che stava colpendo il paese e che Bush non aveva nel frattempo affrontato, gli portò il consenso sia degli strati popolari e poveri, sia di una fetta cruciale di quella classe media bianca, che, era direttamente toccata dalla recessione economica e il voto della quale era determinante. L'afflusso alle urne nel 1992 fu consistente: 55% degli aventi diritto di voto contro il 50% del 1988. E andò a vantaggio del candidato democratico, che ottenne il 43% del voto popolare contro il 38% di George Bush e il 19% di George Perot, che era il rappresentante candidato di un terzo partito. Era un miliardario che si fece promotore di un terzo partito. Clinton vinse negli stati del Nord-Est e anche del Midwest e riuscì a conquistare il voto della California, che è uno stato, come sapete, molto importante a livello elettorale perché è molto popoloso e quindi porta molti voti elettorali. La California era colpita dalla crisi e quindi votò per il nuovo corso, diciamo. Inoltre Clinton ebbe anche i voti degli stati dell'Ovest e di una parte degli stati del Sud. Il successo di Clinton fu piuttosto esiguo, non vinse di larghissima misura, ma fu affiancato da un buon risultato a livello parlamentare dei democratici che conquistarono sia il Congresso che il Senato, ebbero la maggioranza sia in Congresso che in Senato. L'altro elemento immediatamente positivo per Clinton dopo la sua elezione fu dato dal fatto che Clinton si trovò a essere eletto presidente in una fase che stava virando, diciamo, dalla recessione alla ripresa economica. Questa ripresa economica, come vedremo, favorì moltissimo il nuovo presidente. Ciò nonostante, il programma di Clinton e la sua attuazione si rivelarono subito molto difficili. Il suo partito rimaneva frazionato, incerto, le opinioni conservatrici rimanevano dominanti da parte del suo elettorato c'erano molte posizioni, come dire, fortemente antipolitiche. E soprattutto c'era il grave problema del deficit del debito pubblico che continuavano a costituire un elemento importante e anche un vincolo per la politica economica del nuovo presidente. Una delle prime azioni dell'amministrazione Clinton fu quella di rassicurare i mercati, gli operatori finanziari e le opinioni moderate, facendo passare un progetto di bilancio molto basato sull'austerity, che metteva al primo posto la graduale riduzione del deficit. In parallelo però alla riduzione del deficit e alle misure di austerità, l'amministrazione Clinton cercò anche di rilanciare l'economia con incentivi agli investimenti e all'applicazione di nuove tecnologie, che però furono parzialmente bloccate dal Congresso, e con l'approvazione nel 1993 di un trattato che è stato in vita fino a pochi anni fa. È stato abrogato dalla presidenza Trump, e cioè il NAFTA, cioè un accordo di libero relativo alla creazione di un libero mercato di scambio tra Stati Uniti, Messico e Canada, e che Clinton riuscì a far passare al Congresso nonostante l'opposizione dei sindacati ed anche di una parte del suo partito che temevano un'ulteriore fuga di capitali e di posti di lavoro al di fuori dei confini nazionali e soprattutto temevano la delocalizzazione di molte industrie in Canada e in Messico e soprattutto in Messico, perché in Messico il costo del lavoro era assolutamente più basso. Ma dopo questi primissimi successi, l'amministrazione Clinton ebbe anche molti insuccessi. La riforma del welfare state fu rinviata e quindi questo fu considerato una debolezza naturalmente della presidenza e Clinton fu anche sconfitto sulla riforma sanitaria e quindi sulla costruzione di un sistema sanitario nazionale il cui gruppo di lavoro era stato affidato alla moglie Hillary Clinton per la sua esperienza nel campo. E infatti il suo progetto di assistenza sanitaria nazionale, scusate, non fu approvato dal Congresso per l'opposizione dei repubblicani e anche di alcuni conservatori del suo partito, che erano stati sensibilizzati, diciamo, dalle lobby delle assicurazioni, dalle aziende sanitarie e da parte delle medie e piccole imprese che avrebbero dovuto sostenere gran parte dei costi della riforma. Quindi in congresso i repubblicani riuscirono a coalizzare una maggioranza conservatrice e la riforma che avrebbe dovuto prevedere appunto finalmente la costituzione e la costruzione di un sistema sanitario nazionale fu affossata. Mentre si avvicinavano le elezioni di midterm, quindi quelle del 1994, la popolarità di Clinton declinò molto precipitosamente. L'economia viveva una ripresa robusta, la disoccupazione tornò a scendere, ma l'insicurezza in relazione al lavoro non diminuiva. La maggior parte dei redditi da lavoro restava piuttosto stagnante e c'era da parte dei lavoratori molta incertezza sul futuro che in qualche modo devastava la gran parte degli americani, dei cittadini e delle cittadine americane. Ci fu dunque una sorta di reazione antigovernativa e antipolitica da parte degli elettori conservatori e i repubblicani seppero capitalizzare questa reazione antigovernativa. Dopo infatti la sconfitta di Bush nelle elezioni presidenziali nel 1992, il partito repubblicano aveva dato spazio a una nuova generazione di leader più radicali, più conservatori, che che erano guidati a livello parlamentare da Newt Gingrich, che voleva portare avanti una svolta neoconservatrice contro i poteri forti, diciamo, del governo federale, per eliminare definitivamente quelle che erano state le conquiste del Partito Democratico durante gli anni del New Deal, che, se vi ricordate, aveva ridato un potere molto forte e un'iniziativa molto forte al governo federale.